Benvenute e benvenuti. Oggi ci immergiamo in un argomento, davvero cruciale per il nostro futuro, l'etica nell'era dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sotto mano delle riflessioni molto interessanti emerse da un simposio recente e l'idea è un po' quella di, diciamo, distillarne i punti chiave. Vogliamo capire come un concetto antico, l'etica appunto, si confronta con una tecnologia così, così dirompente. Partiamo proprio dalle basi, se sei d'accordo.
La parola etica viene dal greco ethos, che
Esatto, ethos.
significa costume, abitudine, ma anche carattere, no? Modo di essere.
Proprio così. Però è interessante che già Hegel, ma anche prima, hanno fatto una distinzione importante, quella tra morale ed etica. Ci aiuta a capire meglio.
Eh sì, è una distinzione fondamentale, direi, per orientarci. Guarda, semplificando molto, potremmo dire che la morale è più la sfera intima, personale. La coscienza, i valori individuali, le scelte che facciamo noi.
Ok, la coscienza individuale.
Mentre l'etica invece ha una dimensione, come dire, intrinsecamente pubblica, collettiva, riguarda le norme, i principi che una comunità si dà per regolare la convivenza e il tessuto connettivo della società, insomma.
Ah, chiaro.
E parlando di IA, che ha un impatto così vasto, così pervasivo, è proprio questa dimensione etica collettiva che, viene messa alla prova, fortemente.
Perfetto. Quindi l'analisi di oggi si concentra proprio su questo, come l'IA sta magari ridisegnando o sfidando questo tessuto etico collettivo. Esamineremo l'impatto a livello individuale, poi magari di gruppo, organizzativo e sociale, giusto? Basandoci su questo materiale,
Esattamente.
sembra, e il suo profilo interpersonale. Cioè, non c'è etica da soli.
No, proprio così. L'etica nasce sempre nella relazione con l'altro. Implica una riflessione continua, una valutazione, sai, dei nostri comportamenti e di quelli degli altri. Non è un codice fisso, è dinamico. Pensa a Socrate. Diceva che una vita non esaminata non vale la pena viverla. Ecco, in senso etico potremmo dire che un comportamento non riflettuto, non valutato per le conseguenze sugli altri, sfugge un po' all'etica.
Certo.
E poi c'è McIntyre, citato nel testo, che aggiunge un pezzo importante. L'etica non è solo pensare, è fare, è prassi, comportamento operativo.
Ah, quindi come agiamo concretamente?
Esatto, non solo come pensiamo di dover agire, è lì la differenza.
E questo si collega, mi pare, a Galimberti, anche lui menzionato. Lui parla della morale come una coscienza guida, interna, sì, individuale, ma che cerca sempre l'armonia con i valori del gruppo. Un dialogo continuo, quindi.
È un dialogo, sì, e anche complesso. Coinvolge tante parti di noi. Da un lato ci sono i processi cognitivi, pensare, organizzare, elaborare informazioni, prevedere. Cose che, tra l'altro, sono centrali anche per l'IA stessa, no?
Certo.
Dall'altro ci sono i processi emotivi. Quelli sono legatissimi alla relazione sociale. Pensa alla paura del giudizio, al senso di colpa se violi una norma condivisa, o alla vergogna.
La vergogna.
Sì, Agnes Heller, citata nel testo, notava come questo sentimento sembri perdere forza oggi, nella società iperindividualista. Ma storicamente aveva una funzione sociale forte. Segnalava quando superava i confini etici del gruppo.
Interessante questo legame emozioni-società-etica. Il materiale poi parla anche di un profilo sociale dell'etica più ampio. Si menziona l'etica delle prestazioni, la partecipazione, la qualità della vita e poi questo concetto, la cura. Che si intende qui?
Beh, cura qui ha diverse sfumature. C'è la cura verso l'altro, verso la sua domanda, la sua esigenza, e questo si traduce in trasparenza. Pensa a quanto serve con algoritmi spesso opachi.
Eh già, fondamentale.
In attenzione ai diritti, ma anche ai doveri reciproci. In proattività, nell'andare incontro ai bisogni. E poi una capacità chiave, l'ascolto.
L'ascolto.
Si tratta di rimettere al centro la persona, non la tecnologia fine a se stessa.
Chiaro?
E poi c'è un'altra cura, quella del proprio contesto, del proprio ambiente di lavoro. Le fonti lo chiamano setting prestazionale.
Setting prestazionale, suona un po', come dire, tecnico. Cosa vuol dire in pratica?
Sì, forse è un po' tecnico, ma in parole semplici significa avere a cuore la qualità del proprio lavoro e dell'ambiente in cui lo fai. Non fermarti al compitino, ma preoccuparti del processo, del risultato, dell'impatto che ha.
Ok.
E qui, guarda, c'è una critica diretta. Evitare la delega acritica del proprio lavoro all'IA.
Ah, ecco il punto.
Non è rifiutare lo strumento, ma non usarlo come scorciatoia per svuotare il nostro lavoro di significato, di responsabilità e, appunto, di cura. È un richiamo a restare attivi, consapevoli.
Questo ci porta dritti al cuore della questione. Come applichiamo questi principi etici generali al mondo specifico dell'IA, con le sue stranezze, le sue novità? Le fonti citano parecchio Luciano Floridi.
Sì, Floridi è, diciamo, una figura chiave in questo dibattito. Il materiale si riferisce ai suoi lavori sull'etica della comunicazione e in particolare a un suo libro del 2022 proprio sull'etica dell'IA. Lui propone un framework, una specie di schema, basato su 5 principi fondamentali, pensati proprio per guidare lo sviluppo e l'uso dell'IA innovo responsabile.
Ottimo. Vediamoli allora. Quali sono questi 5 principi?
Allora, il primo è la beneficenza, cioè l'IA dovrebbe essere usata attivamente per fare del bene, per contribuire al benessere comune. Non basta che non faccia danni, idealmente dovrebbe produrre benefici. E questo implica bilanciare sempre interessi particolari e interesse collettivo.
Ok, fare del bene.
Il secondo è complementare, la non maleficenza. È il classico primum non nocere della medicina, no?
Giusto.
Anche se non riesci a fare attivamente del bene, è fondamentale evitare di causare danno. Danno fisico, psicologico, sociale, economico, qualsiasi tipo.
Quindi un doppio binario, promuovere il bene e come minimo evitare il male. Logico. E gli altri tre?
Il terzo è l'autonomia. Questo principio sottolinea l'importanza di preservare, anzi valorizzare, la capacità di decidere e la responsabilità degli esseri umani, sia a livello individuale che collettivo. L'IA dovrebbe essere uno strumento che potenzia l'autonomia umana, non che la sostituisce o peggio la erode. E qui, sapisci, si apre un dibattito enorme.
Immagino. Autonomia, poi?
Poi c'è la giustizia. L'IA non deve diventare uno strumento per creare o peggiorare disuguaglianze, discriminazioni, ingiustizie. Anzi, dovrebbe essere usata, al contrario, per promuovere equità, prosperità condivisa, solidarietà. L'ultimo è l'esplicabilità. A volte la chiamano spiegabilità o intelligibilità. Riguarda la necessità di capire o almeno di poter spiegare come funziona un sistema di IA. Capire le logiche dietro le sue decisioni o azioni. Questo è vitale per poter attribuire responsabilità, per correggere errori, per costruire fiducia. Non possiamo fidarci di una scatola nera, insomma.
No, certo.
Questi 5 principi messi insieme offrono una specie di bussola etica per navigare queste acque complesse dell'IA.
Una bussola decisamente utile, perché l'impatto dell'IA, come suggerisce anche il materiale, non è affatto semplice da mappare. Viene proposto un modello quasi visivo, a cerchi concentrici, l'individuo al centro, poi il gruppo organizzazione e infine la comunità più ampia. Proviamo a esplorare questi livelli, partendo dall'individuo. Quale rischio emerge con più forza?
Guarda, il rischio più sottolineato, e citano anche uno studio dell'MIT a riguardo.
Ah, sì?
Sì, è quello che viene definito deperimento cognitivo.
Deperimento cognitivo, spiega meglio.
L'idea è che, affidandoci troppo a strumenti come ChatGPT o simili, sai, per compiti che richiedono pensiero critico, problem solving, ragionamento complesso,
certo,
rischiamo di, come dire, disallenare queste nostre capacità, quelle fondamentali.
Capisco.
È come se delegassimo non solo il compito, ma proprio la costruzione del pensiero. È un rischio sottile, perché avviene piano piano, ma potenzialmente molto profondo, per lo sviluppo nostro, per l'autonomia intellettuale.
Un disallenamento del pensiero. È un'immagine potente, devo dire. E se passiamo al livello successivo, quello del gruppo, dell'organizzazione, che succede quando l'IA entra nelle dinamiche di un team, per esempio?
Ecco, lì lo studio dell'MIT evidenzia un altro pericolo, l'isolamento.
Isolamento?
Sì. Se l'interazione principale diventa quella con la macchina invece che con i colleghi, si riduce quello che chiamano il lavoro con l'altro, la collaborazione vera. Si rischia una deriva un po' solipsistica, dove ognuno lavora nel suo angolino. Magari è più efficiente su certi compiti, grazie all'IA, certo.
Certo, l'efficienza.
Ma si perde la ricchezza dello scambio, del confronto, del costruire insieme la conoscenza. E questo, dice la ricerca, può avere ricadute negative, non solo sulle decisioni e sui rapporti di potere interni,
okay,
ma anche sul benessere psicologico. potenzialmente può contribuire a stati depressivi e ansiosi. E rende più difficile imparare insieme, integrare nuove competenze nel gruppo.
Quindi l'efficienza individuale potenziata dall'IA potrebbe, paradossalmente, danneggiare la coesione e l'intelligenza collettiva del gruppo. È un bel dilemma. E a livello di comunità, il cerchio più esterno?
A livello di comunità ritroviamo amplificate le stesse questioni, quelle legate alle dinamiche di potere, ai processi decisionali. Pensa all'uso dell'IA nelle politiche pubbliche, nella giustizia, nell'informazione. Chi controlla gli algoritmi? Con quali dati? Li addestrano? Quali valori ci sono dentro, magari nascosti? L'impatto qui è potenzialmente enorme. Riguarda l'assetto stesso della nostra società, della democrazia, dei rapporti di forza.
Il quadro che emerge è decisamente complesso. Individuo, gruppo, comunità, tutti i livelli intrecciati, influenzati. E le fonti aggiungono due assi, diciamo, trasversali, che complicano ancora la lettura. Il primo è quello della complessità. Si dice l'IA non semplifica, ma complica i processi sociali. Che vuol dire?
Vuol dire che introduce elementi di imprevedibilità, di non linearità. In un sistema complesso, sai, a un'azione non corrisponde per forza una conseguenza diretta, prevedibile.
Giusto.
L'IA, interagendo con i sistemi sociali umani che sono già complessi di loro, amplifica questa non linearità. Le conseguenze delle sue azioni o delle nostre azioni mediate dall'IA possono essere inaspettate, a cascata, difficili da anticipare, da governare.
Un esempio?
Pensa alla diffusione di disinformazione generata da IA. Gli effetti a catena sulla fiducia pubblica, sui processi elettorali, sono estremamente difficili da prevedere e controllare. Non è una semplice causa-effetto, capisci?
Capisco. Quindi, più che semplificare, l'IA aggiunge strati di complessità. Dobbiamo imparare a farci conti. L'altro asse menzionato ha un nome piuttosto evocativo. Tecnocrazia messianica o crudele ottimismo. Suona quasi come un monito.
Lo è. È decisamente un monito. Si riferisce a una tendenza che vediamo spesso nella storia umana, no? Quella di guardare alla tecnologia con una specie di fede cieca, salvifica, come se fosse la soluzione a tutti i problemi. Questo è l'ottimismo messianico.
Ah, ok. La tecnologia che ci salverà.
Esatto. Si pensa che il progresso tecnologico porti automaticamente con sé progresso sociale, benessere. La parte crudele di questo ottimismo, invece, sta nel fatto che questa fede ci porta a ignorare o a sottovalutare i potenziali lati negativi, distruttivi, disumanizzanti della tecnologia stessa.
E quindi?
E quindi rischiamo di abbracciare l'innovazione senza un'adeguata riflessione critica sulle implicazioni etiche, sociali, profonde, finendo poi per subire conseguenze che non volevamo.
Sembra quasi la descrizione di certi dibattiti attuali sull'IA, a pensarci bene. Di fronte a questo quadro deperimento cognitivo, isolamento, complessità che cresce, rischio di ottimismo cieco, viene un po' da chiedersi, ma allora siamo destinati a essere travolti? Il materiale offre
delle contromisure?
Delle strategie?
Fortunatamente sì. L'analisi non si ferma alla diagnosi, per fortuna. Propone anche delle direzioni operative, dei consigli pratici, diciamo, per navigare queste acque un po' agitate. Il primo, e forse il più importante, è un imperativo. Non sostituire l'intelligenza umana.
Non sostituire l'intelligenza umana.
Dobbiamo continuare a valorizzare, coltivare, fare affidamento sulla nostra intelligenza naturale, individuale e soprattutto sociale, quella che nasce dall'interazione, dal dialogo, dalla collaborazione tra persone. L'IA deve restare uno strumento, un aiuto, un potenziatore, non un surrogato che ci atrofizza le capacità più preziose.
Preservare il nucleo dell'intelligenza umana mi sembra un ottimo punto di partenza. Cos'altro suggerisce?
Un secondo consiglio è di sfruttare l'IA in modo mirato, specialmente nei settori professionali.
Nei settori professionali? Perché?
Perché i professionisti, medici, ingegneri, ricercatori, eccetera, spesso lavorano dentro contesti che hanno già codici deontologici, standard, una formazione specifica, hanno, diciamo, più strumenti culturali e critici per governare meglio l'IA, per valutarne l'affidabilità, i limiti.
Capisco.
È importante favorire lo sviluppo di IA specializzate per compiti specifici e gestirne la diffusione in modo più controllato, rispetto magari a un uso generalizzato e spesso inconsapevole che può portare più facilmente ai rischi che dicevamo prima, no? Deperimento, isolamento.
Certo, un uso più consapevole e regolamentato dove ci sono già, diciamo, delle difese immunitarie professionali. Ha senso. E l'educazione? Che ruolo ha in tutto questo?
Un ruolo cruciale. Assolutamente. Il terzo punto è proprio educare alla consapevolezza sull'IA. E questo, attenzione, non riguarda solo la scuola, che pure è fondamentale, ma anche la formazione continua. Per tutti. Dobbiamo sviluppare collettivamente un robusto pensiero critico e una capacità di riflessività sull'IA. Non basta saperla usare, eh? Bisogna saperla interrogare, capirne le implicazioni, non subirla e basta.
Giusto.
Le FUNPI citano anche approcci pedagogici come la Philosophy for Children, che da decenni lavora proprio su questo, coltivare pensiero autonomo e critico fin da piccoli. È un investimento a lungo termine, indispensabile secondo me.
Pensiero critico e riflessività come antidoti. Mi piace come suona. C'è un altro suggerimento che mi ha colpita per l'immagine che usa. Integrare l'IA come un dono nella comunità. Sembra quasi poetico. Che significa in pratica?
Sì, è un'immagine potente, vero? Suggerisce che l'IA, con tutto il suo potenziale, può essere vista come un regalo prezioso per la società. Ma come ogni dono, va accolto e inserito nel tessuto delle relazioni, dei valori che già ci sono. Non può essere un corpo estraneo, calato dall'alto o imposto solo dal mercato.
Ok.
Deve essere incastonato, usa proprio questa parola il testo, nelle logiche condivise della nostra comunità, nei nostri patti sociali, quelli impliciti ed espliciti, nei valori fondanti che ci siamo dati, come quelli della Costituzione, per esempio.
Quindi adattare l'IA a noi, non noi all'IA.
Esattamente. Significa chiedersi, come può questo dono aiutarci a realizzare i nostri obiettivi collettivi? Come lo adattiamo ai nostri valori, invece di adattare i nostri valori a lui?
Chiaro. L'IA al servizio della comunità e dei suoi valori. E questo ci porta all'ultimo punto, che so esserti particolarmente caro, la centralità del gruppo.
Assolutamente sì. Il materiale sottolinea con forza questo aspetto. Il gruppo, che sia un team di lavoro, una classe, un'associazione, una comunità locale, deve diventare sempre più l'elemento chiave per affrontare le sfide dell'IA e, più in generale, la complessità di oggi.
E perché proprio il gruppo?
Perché è nel gruppo che impariamo a riconoscere l'altro come una risorsa, come un valore, non solo come un competitore da battere o un ostacolo. È nel gruppo che si sperimenta la cooperazione vera, che si impara a gestire i conflitti in modo costruttivo, che si costruisce intelligenza collettiva mettendo insieme prospettive diverse. Il gruppo è l'antidoto naturale all'isolamento, alla frammentazione.
E per rendere questa centralità del gruppo non solo un'idea astratta, ma una pratica concreta, il materiale si chiude con un'immagine molto fisica quasi. Architettonica, direi.
Sì, è vero. Suggerisce un cambiamento proprio tangibile negli spazi, quelli in cui viviamo, lavoriamo, impariamo. L'esempio più forte è la scuola. Abbandonare la disposizione classica delle aule, le maledette file di banchi, la chiama proprio così il testo, che isolano gli studenti, favoriscono un apprendimento passivo individuale.
E cosa propone invece?
Bisogna passare a layout circolari, a spazi che facilitino il dialogo faccia a faccia. Il confronto, il lavoro collaborativo, spazi dove sia possibile affrontare insieme le domande complesse che l'IA ci pone, costruendo risposte collettive che dal piccolo gruppo possano poi diffondersi a tutta la comunità. È un invito a ripensare proprio fisicamente i luoghi della nostra convivenza, per favorire quella dimensione etica collettiva di cui parlavamo all'inizio.
Un cambiamento fisico che simboleggia e forse aiuta un cambiamento culturale più profondo. Bene. Provando a tirare un po' le fila di questa nostra analisi, mi sembra emergano alcuni punti fermi. Abbiamo visto la distinzione chiave tra morale individuale ed etica collettiva, fondamentale per capire l'impatto sociale dell'IA. Abbiamo esaminato i 5 principi guida di Floridi: beneficenza, non maleficenza, autonomia, giustizia, esplicabilità, come una bussola etica necessaria.
Esatto.
E l'isolamento, che l'IA pone a livello individuale e di gruppo, e la complessità che introduce nei sistemi sociali, ma per fortuna abbiamo anche visto delle vie d'uscita. Non abdicare all'intelligenza umana, coltivare pensiero critico e riflessività, integrare l'IA nei nostri valori comunitari e soprattutto riscoprire la forza insostituibile del gruppo, della collaborazione.
Precisamente. E proprio partendo da quest'ultima riflessione, magari riprendendo l'immagine dell'IA come dono, vorrei lasciare uno spunto finale. Una domanda aperta per chi ci ascolta, che nasce proprio dal materiale. Se accettiamo l'idea di dover integrare questo dono tecnologico nella nostra comunità, quale aspetto del nostro patto sociale attuale, le regole non scritte, i valori condivisi, il nostro modo di stare insieme, sentiamo che ha bisogno della rinegoziazione più urgente?
Interessante.
Su cosa dobbiamo lavorare insieme, come collettività, per assicurarci che questo dono arricchisca davvero la nostra vita comune? Invece di dividerci o impoverirci cognitivamente o appesantirci con complessità che poi non riusciamo a gestire.
Una domanda cruciale, senza dubbio, che sposta l'attenzione dalla tecnologia a noi, alla nostra capacità come comunità di darle un senso, una direzione etica. È una sfida che ci riguarda tutte e tutti. E con questa riflessione aperta direi che possiamo concludere la nostra analisi di oggi.